Benvenuti di cuore al dialogo dei esperti PSE. Il tema di oggi è quanto c'è di Reich nel PSE. Sono molto contenta di poter entrare insieme a parlare di questo tema e con questo dialogo concludiamo questo ciclo di dialoghi, intanto per il momento. E questo ciclo ci ha accompagnato in maniera molto bella attraverso questo periodo di corona. Informazioni tecniche, siete tutti in muto e avete la possibilità di scrivere delle domande o dei commenti. Cercherò di tenerli sott'occhio e parleremo fino alle 20:30 e poi c'è ancora più o meno mezz'ora di tempo per una discussione o per delle domande. E vediamo che cosa viene da parte vostra. C'è la traduzione di nuovo in italiano? Quanto PSE c'è nel quanto Reich c'è nel PSOE? Vorremmo con questo dialogo andare a vedere un po' più precisamente in quali punti del PSE, c'è un ruolo centrale che gioca ancora il lavoro di Reich, dove seguiamo la sua tradizione, dove ci sono delle similitudini nel punto di vista e nell'osservazione e dove in maniera precisa il lavoro si differenzia, si è sviluppato e come c'è una differenziazione nella posizione interiore del PSE e penso che nessuno Non ci sia nessuno che conosce meglio il lavoro di Reich che Thomas Harms. E per questo sono veramente molto contenta di poter fare questo dialogo con Thomas su questo tema così interessante. E quasi tutte le persone di voi sono di questo campo. Thomas viene da Brema, è psicologo. Psicoterapeuta corporeo e fondatore del Pronto Soccorso Nazionale. Thomas, noi ci conosciamo già da tantissimi anni e io come persona ti vivo come un tesoro di conoscenze storiche e teoriche nel nostro lavoro attuale. Tu sei una persona con uno spirito di ricerca, sempre interessato a capire i processi più profondi e le dinamiche della persona, e soprattutto nell'interazione tra le persone o tra genitori e bambini. E tu hai la capacità non solo di osservare e analizzare questi processi, ma anche di strutturarli e di renderli quasi tangibili e poterli trasmettere anche a qualcuno. E vorrei sfruttare anche questo momento per dare spazio a quello che tu hai creato col PSE, a ringraziarti e per questo benvenuto di cuore. Bello che tu sia qua e sono proprio contenta di questo dialogo che avremo. Thomas, grazie Connie e sono anch'io molto contento del tema e di poterne parlare con te. Connie, Thomas, tu come giovane studente di psicologia all'inizio del tuo sviluppo professionale sei entrato in contatto con la psicoterapia corporea e anche con i concetti di Wilhelm Reich. Li hai incontrati sulla tua strada dell'apprendimento e hanno abbastanza dato l'imprinting al tuo sviluppo e soprattutto allo sviluppo futuro poi del PSE nelle sue basi. E ti vorrei chiedere quali sono stati i punti che come giovane studente allora ti hanno così affascinato in questo lavoro, in queste conoscenze di Wilhelm Reich? Che cosa ti ha interessato per poterti immergere in questo lavoro? Ma per me, come giovane persona all'inizio, avevo 19 o 20 anni, ma durante lo studio ho letto i primi lavori in maniera sistematica e studiato. Ero molto elettrizzato anche a livello personale perché Reich parlava di alcuni temi che mi stavano a cuore. Che io come giovane uomo in quel momento anche potevo percepire che mi occupavano, Per esempio, erano temi che avevano a che fare con cos'è la vitalità, che cosa ci permette di essere vitali. E quello è anche un'altra cosa, e che ci descriveva molto bene Reich, cioè quali sono gli influssi ambientali che ci permettono di essere vitali. E perché noi con l'ambiente, tramite l'ambiente che ci circonda, perdiamo questa capacità di essere vitali e veniamo ingabbiati in una struttura rigida e mettiamo quasi degli ostacoli tra me e il mondo che mi circonda. E quasi questa qualità provoca questa qualità di estraniazione, di assenza di contatto. Mi sono accorto che lui descrive qualcosa che io conosco bene dal mio punto di vista personale, una cosa che io ho imparato molto bene. Io ho imparato a tirare indietro il mio linguaggio espressivo. Ne parlava di queste cose, Rai. Parlava anche di questo spirito di liberazione. Penso che questo spirito emancipatorio che si incontra nel lavoro di Rai, è quello che faceva capire. Abbiamo una seconda natura dentro noi uomini che portiamo come un capo d'abbigliamento, solo che è dentro di noi e non è che possiamo toglierlo così. E questo irrigidimento della vitalità, come possiamo dire, riesce a provocare una serie di fenomeni secondari, come magari alcuni sentimenti, oppure assenza di sentimenti, oppure provoca la base per alcune malattie. E queste sono tutte cose che dove pensavo, dicevo, wow, questo è veramente che mi parla proprio dall'anima e vorrei immergermi in questo lavoro. E per me è stato chiaro, se è vero quello che lui dice, lo devo provare anche sul mio corpo. E quindi io all'inizio del mio studio, avevo appena 20 anni, 21, ho anche iniziato a fare sedute di terapia e poi sono partita in questo modo. Connie, anch'io mi ricordo bene a questo tempo, anch'io vengo da questa direzione e allora era un lavoro anche in cui si riagganciava a questa ricerca della vitalità, si lavorava scuotendo molto questi processi corporei per togliere strato dopo strato per arrivare a questo nucleo più vitale. E oggi nella psicoterapia corporea si sta un pochettino a un altro punto. È anche una cosa che noi gestiamo in maniera diversa nel PSE, perché non abbiamo più questo modello catartico di espressione che avevamo prima, quindi vuole dire subito liberazione, questo lascia scorrere liberamente. Oggi si vede in maniera un po' diversa. E come lo diresti tu con le tue parole? Come lo vedi oggi questa posizione interiore di base? Thomas Reich vede questo movimento vitale come una sorta di capacità di oscillazione, come un principio di base della persona, del neonato, e le influenze dell'emozionalità negativa, della perdita di risonanza e di contatto limitano questo potenziale di capacità oscillatoria. È una capacità di oscillazione psichica, fisica e biologica, e l'idea che noi che non possiamo esprimere appieno la nostra emozionalità perché magari ci sentiamo feriti, ma che in qualche modo dobbiamo coprire queste emozioni e congelarsi a livello corporeo. Quello che tu dici è: ok, come facciamo a portare di nuovo a scorrere queste forze imprigionate? Anch'io avevo vissuto in maniera così forte che soprattutto le terapie praticate con l'idea di Reich era quasi si carica l'organismo, era quasi un'attivazione delle energie che sono concentrati all'interno, cercare di distillarli e poi portarle ai canali espressivi. Quindi se respiro in una maniera forzata per un certo periodo, entra l'agitazione del corpo e poi mi scoppia quasi fuori di me. E questa è stata la mia prima esperienza con la terapia bioenergetica, è stata veramente un venir scossi in maniera proprio molto forte, però anche una enorme liberazione, perché all'improvviso anche le emozioni ricevevano uno spazio, si poteva essere rumorosi, si poteva urlare e il corpo poteva fare delle cose che non erano più controllate, e non lo vorrei vedere solo in maniera negativa, ma è stato uno spazio in cui c'era anche uno spirito libero e aveva qualcosa, uno carattere molto emancipatorio. E questo è ok. Queste reazioni così violente, che erano anche una parte di questa terapia, aveva anche qualcosa di rinfrescante, vitalizzante, però aveva anche un limite abbastanza rapido. Si poteva dire, ok, questa apertura emozionale, aspetto di liberazione, riguardava i miei strati più superficiali. Con questo lavoro espressivo e catartico, per me, per i miei gusti, non si arrivava a questi vissuti e questi strati più profondi. E quindi nel nostro lavoro, sia nel PSE che nella psicoterapia corporea orientata al legame, abbiamo questi modelli che vanno a innalzare l'energia del corpo e poi si cerca di canalizzare nuovamente l'energia. Questo non lo facciamo più noi in maniera artificiale, ne parleremo anche dopo. Abbiamo un'altra comprensione di questo. La cosa più importante, il punto più importante forse, è che dove prima si utilizzava la respirazione come motore più importante, oppure esercizi legati allo stress per ammorbidire la corazza corporea, per poi portare fuori queste emozioni bloccate ed esprimerle, l'altro punto di vista così importante che io seguo oggi è che non dobbiamo aumentare le energie oppure il livello di energie. Si potrebbe dire, se già adesso col livello di energia attuale abbiamo una difficoltà a mantenere in equilibrio le forze, si tratta più che altro di una riorganizzazione della dinamica. E la domanda è, qual è il presupposto migliore per fare questo? E questo è anche quello che noi pratichiamo nel PSE. Quindi stabilire un campo di risonanza, di sintonizzazione e aumentare il vissuto di sicurezza. Quindi potrebbe anche essere una riflessione di partenza, era anche un'idea di Reich, che questa sintonizzazione biopsicosomatica dei diversi sistemi, lui lo chiama contatto bioenergetico oppure contatto nelle ricerche più avanzate, però questi sistemi energetici, attraverso una sorta di coordinazione, di sintonizzazione, si sintonizzano a diversi livelli, e questo contatto fisico, psichico, verbale, vegetativo, fino a livello delle cellule corporee, questa oscillazione sincrona, era quello che descriveva già Reich, è quello che noi adesso chiamiamo attunement oppure risonanza, e l'idea la trovavo proprio affascinante, è che questo contatto energetico, che deve essere veramente così pieno, quello che noi adesso diciamo è la base della connessione, è la base per un processo che crea sicurezza. Era una cosa che Reich, io trovo, che abbia descritto in maniera molto impressionante nelle sue ricerche più tardive, e per me è stato il punto di partenza, soprattutto nell'osservazione dei genitori e dei bambini. E io sono andata a chiedermi che cosa crea questa danza tra mamma e bambino, che è così veloce. È così veloce che nelle microanalisi è più veloce di quanto potrebbe reagire un boxer. La mamma si muove in un millisecondo da destra a sinistra e sintonizza la sua posizione sul bambino. Non, Potrebbe succedere questo se lo valutassimo solo a livello neuronale, la trasmissione neuronale sarebbe più lenta di queste sintonizzazioni. E allora ci chiediamo che cosa guida così velocemente questo, che cosa li connette? E una tesi di Reich era che c'è un fluido e una forza di strutturazione più profonda che si connette a livello più profondo e per poterlo guidare in maniera vegetativa. L'idea che noi oggi abbiamo è che questo contatto, questo campo di contatto che poi crea questa connessione, questa vicinanza, è l'agente più importante che fa in modo che questo organismo così contratto, dovuto alla paura, alla tristezza, abbia la possibilità di caricarsi e di andare naturalmente nella sua propulsazione. E l'idea è che questo campo di rassonanza poi sia un invito, che l'organismo poi possa iniziare da solo ad ammorbidirsi e ad andare in una pulsazione per poter tirar fuori dall'interno questi processi da una struttura fuori. E quindi quasi come dire che sia l'adulto che il bambino rendono fluida questa storia che è rimasta incastrata. E siamo di nuovo in un ambito, direi, quindi questa sorta di strati che vengono erosi pian pianino e vengono ammorbiditi. E quindi questo sviluppo di risonanza è uno degli agenti più importanti del nostro lavoro, ma forse ne parleremo dopo. Connie, è molto interessante. All'inizio ci sono queste due direzioni che portano allo scopo, portare appunto in movimento questa cosa come hai descritto tu, e adesso mi interesserebbe forse vedere come tu vedi il ruolo del consulente, del terapeuta in questo intendimento del terapeuta, come era in Reich e com'è adesso da noi, perché soprattutto questo. Già, per come facciamo a fare in modo che questi processi possano aver luogo? Qual è la nostra importanza come coregolatori? Cosa facciamo accompagnando questo campo in modo che si possano fluidificare queste storie? E Rai forse era molto, molto più attivo e sarebbe bello se forse descrivessi un po' qual era l'idea di Rai, qual era l'idea che aveva lui e come adesso ci comportiamo noi, perché è molto interessante vedere qual è la nostra funzione. Thomas Rai era molto ampio, il lavoro di Rai era molto ampio, aveva un lavoro molto complesso nei suoi 40 anni di ricerca. In Reich, Reich era sempre il medico, era una persona che pensava in maniera molto ampia e olistica, però era sempre il medico con il camice e quindi lavorava anche dal punto di vista del medico. E quindi era in un ruolo molto attivo, aveva una grande esperienza. Era anche un analitico nella sua prima fase, aveva anche nei lavori di terapia corporea più avanti, era comunque molto attiva, era sempre il direttore della storia e si poteva dire che era lui da fuori che vedeva dove era il blocco, dove era il ritiro, dove la persona nel lavoro terapeutico iniziava a deviare. Quindi lui era la persona che andava in maniera molto attiva e parlava attivamente di questi processi. Non è che era uno che si tirava indietro e con un'attenzione aperta, come veniva fatta ancora nell'analisi freudiana, ma era una tecnica molto attiva, come nel psicodramma, dove si rispecchia, dove glielo si mette davanti agli occhi alle persone, quindi come si toglie dal contatto, per esempio. Ma Reich seguiva un modello di esperto in biopsi-medicina. Lui era sempre il checker, quello che va a controllare tutto. Adesso E anche nei suoi lavori più tardivi si vede che è lui che legge il corpo. Lui forse è come lo vediamo nell'osteopatia attuale, quindi è lui che dà un impulso, è lui che legge i blocchi, è lui che legge i disturbi della pulsazione al corpo e il paziente viene invitato a respirare, ci sono dei piccoli impulsi e lui guida questi processi e aiuta la persona a uscire. Fa lo stesso se si tratta di un adulto o di un bambino. Nel nostro lavoro il modello è diventato un po' diverso perché abbiamo un modello diverso di relazione. Perché io penso che abbiamo un approccio molto più umanistico e vogliamo capire di più il soggetto, la persona nella sua interezza, dall'interno. Vogliamo sapere che cosa succede dentro di te, nel momento in cui vivi alcuni sentimenti, come si espandono in te i sentimenti, come lo vivi nel tuo corpo, che pensieri hai, quali pensieri negativi hai quando vivi dei pensieri negativi. Tutto quello che vive una mamma nel momento in cui il suo bambino inizia a piangere, forse qui ha paura. Nel nostro modello di lavoro, noi siamo più partner, siamo più simmetrici, a un livello simmetrico. Siamo quelli che aiutiamo il cliente, siamo quelli che aiutano il cliente a dispiegare. Diciamo quasi è più il lavoro di ostetrica, invece il lavoro di Reich era un lavoro quasi chirurgico in cui cercava di aprire, cercava di tirar fuori, quindi aveva anche fiducia nelle forze di autoregolazione, era anche molto consapevole di dover fare questo lavoro di sintonizzazione, doverlo fare in maniera molto prudente, ma soprattutto nel periodo più tardivo era più un terapeuta energetico, per i miei gusti era quasi più vicino alla medicina cinese, all'osteopatia attuale rispetto alla psicoterapia classica e si definiva come bioterapeuta e non era più così interessato a immergersi nel mondo interiore del soggetto. E noi nel PSE abbiamo una comprensione molto intersoggettiva, quindi guardavo un po' una mamma e un bambino, che cosa fanno? Si sintonizzano quasi tutto il tempo, uno a vicenda. E ci sono dei piccoli impulsi che vengono continuamente dati, una volta seguo l'impulso, una volta ne do uno nuovo, e in questo modo si sintonizzano con il vissuto interiore del bambino. E noi lo facciamo anche con i nostri clienti e con i bambini, ci sintonizziamo al mondo dei sentimenti, al mondo corporeo e dei pensieri di questa persona in maniera così profonda che io come terapeuta, come consulente, posso comprendere che cosa succede dentro di te. E quindi il tuo mondo delle percezioni e il mio, tuo mondo dei pensieri deve essere comprensibile per me. Quindi sia i pensieri che i sentimenti. È un modello dove io non sono quello che va a controllare tutto, ma io inizio a creare un vissuto interiore, una soluzione insieme a te. Sono io che insieme a te e noi due insieme andiamo a vedere qual è il momento forse in cui ti distacchi dalla vicinanza col tuo bambino, dove lo percepisci nel tuo corpo, che cosa pensi a riguardo, perché succede. Quindi io sono un partner per te, da una parte per generare dei sentimenti, per cogliere dei sentimenti, ma soprattutto anche per capire insieme e comprendere in maniera cognitiva come avvengono queste interruzioni del contatto e come hanno il loro decorso. E quindi questo cogliere in maniera cognitiva di questo essere presente e non essere presente on-off nel nostro lavoro è così importante. E quindi non sono io quello che ha la funzione di interpretazione, quindi non dico alla mamma: ah, tu funzioni così, tu lo fai così, ma io nel mio lavoro dico alla mamma: guarda che cosa stai facendo quando sale l'irrequietezza in te, dove senti la tensione, che cos'è che ti fa paura in questo momento? dove chiudi che cosa. È chiaro quello che tu stai facendo, però noi studiamo insieme questi processi vegetativi del corpo e andiamo a vedere un modello. Quindi pensiamo, cogliamo e riconosciamo e cerchiamo di cioè, cogliere, pensare, percepire sempre un'unità. Quindi non è che andiamo in un esercizio corporeo che scuote un po' la persona e poi dopo piange un po' la persona e poi vive qualcosa, è ammorbidita e dice: oh, ok, prima ero, adesso sono molto rilassato e che è caldo, e dopo iniziamo a parlare di quello che poteva significare. Questo è stato quello che ho vissuto io all'inizio. Faccio un esercizio, tremo, arrivano dei sentimenti, non so che cosa succede, e poi dopo il terapeuta mi spiega che cosa è successo. Questo voleva dire questo voleva dire quest'altro. Noi non facciamo un lavoro del genere, non lo facciamo più. Il nostro lavoro è il terapeuta, aiuta il cliente a fare questo lavoro di integrazione. È proprio come dici tu, è un coregolatore del cliente. È quasi come nella posizione tra genitore e bambino, quindi il terapeuta è una sorta di fornitore di sicurezza, è un contenitore, è anche un modulatore, però non è quello che dice dove il processo deve andare o che mette i binari, non è quello che definisce gli obiettivi. Connie, se riassumendo quello che vorrei ancora dire, è che tu da una parte, cioè per te è molto importante il tema della sicurezza nel nostro lavoro, che quindi non andiamo a scuotere i muri per arrivare a questi processi interiori, ma all'inizio cerchiamo di stabilire la sicurezza per poter guardare le cose difficili. Quindi quello che tu descrivi significa che noi, insieme alle mamme, ci muoviamo in questo mondo delle esperienze, però che rafforziamo i genitori nel loro processo di autoesplorazione. È un processo molto importante. Il fatto di rimanere in connessione, in sicurezza e con la mia parte di osservazione per poter guardare a qualcosa di difficile. E trovo che sia molto importante che noi parliamo proprio del significato di questa autoesplorazione. E ieri, nel nostro dialogo che abbiamo avuto in precedenza, una cosa che mi ha affascinato è questo discorso del segmento oculare. E l'abbiamo collegato di nuovo, questo segmento oculare a cui Reich dava molta importanza. E forse possiamo ancora parlare della funzione del segmento oculare e che significato ha per la capacità di autosservazione e che base può dare. E forse mi sembrerebbe interessante immergersi un po' in questo. Thomas, ok, forse non si tratta di parlare di sicurezza, ma del vissuto di sicurezza, perché se parlassimo di sicurezza dovremmo dire deve essere sempre sicuro. Se si dicesse questo, certi lavori non li faremmo mai, perché il lavoro terapeutico è guardare l'insicurezza in una modalità sicura. Quindi è come possiamo creare la motivazione di fare delle cose che richiedono del coraggio e che hanno bisogno di vincere degli ostacoli interiori. E quindi quello che noi vogliamo è un'asse interiore di vissuto, provocare, portare a un'asse interiore di vissuto di sicurezza, e per questo abbiamo questo modello dell'autolegame. Quindi l'idea di un ricollegamento con le sensazioni interiori del corpo, una sorta di attenzione duale, quindi racconto una cosa, o forse osservo il mio bambino, e però continuo a riconnettermi al vissuto interiore del mio corpo, e si potrebbe dire che questa connessione interiore che noi chiamiamo autolegame crea contemporaneamente una differenziazione, quindi questo autolegame crea una sorta di osservazione, una sorta di distanza di osservazione che mi permette di approcciarmi a dei processi, a dei momenti difficili e di poterli guardare, per esempio il momento di pianto del bambino, e mi permette di osservarli in una maniera quasi più neutra. Quindi questo ancoraggio e questa percezione del mio corpo in una situazione di sicurezza mi dà mi dà un senso di sicurezza e non mi connetto in maniera fluida, cioè non mi sciolgo con l'altra persona. Quindi i genitori non si identificano così in maniera eccessiva con i loro bambini che piangono. E penso che questa sia una cosa, è uno dei sistemi più importanti del nostro lavoro, che la persona da una parte, da un lato sia in grado durante il processo a riferirsi al suo corpo e contemporaneamente che possa avere una sorta di distanza da quello che succede, che vuol dire, non vuol dire essere distanti, puoi avere dei sentimenti profondi, ma c'è una parte in te in cui io come terapeuta posso costantemente entrare in contatto e quindi io posso costantemente entrare in contatto con te, mamma, con la tua parte adulta, nel momento in cui hai paura, anche se il tuo bambino piange, e ci possiamo intrattenere su questi processi. E questa è la cosa impressionante, è quello che abbiamo a che fare con un'istanza sana e adulta, che viene rappresentata da questo osservatore interiore, che mi permette di riferirmi a questi processi del corpo. Lavoriamo sempre attraverso questo osservatore nel PSE e anche nella psicoterapia con gli adulti. Non lavoriamo direttamente col bambino interiore, ma lavoriamo sempre attraverso il coregolatore e quindi attraverso le parti adulte del coregolatore, perché si potrebbe parlare direttamente al bambino interiore della mamma. Diciamo, ok, quando il tuo bambino piange, guardiamo che cosa succede al tuo bambino interiore, però non lo facciamo. E questa è una cosa molto importante, per me è stata una cosa molto importante, è anche quello che abbiamo visto nel lavoro con i genitori e con i bambini. Facciamo una cosa molto simile, stabilizziamo il coregolatore, la mamma per esempio, la portiamo attraverso questo rilegame in una condizione più stabile. E lei ritorna a percepirsi, e nel momento in cui questo succede si apre un campo di risonanza. E quindi questo contatto bioenergetico che Reich avrebbe, come lo avrebbe definito Reich, avviene esattamente nel momento in cui la persona vive l'autolegame, è un processo contemporaneo, quindi la mamma si connette quando inizia a percepirsi. E in questo momento, questo processo è il presupposto perché lei possa iniziare ad avere un effetto sul bambino perché possa lavorare con il suo bambino. Quindi facciamo in modo di stabilire una forza sana che adesso mi permette di parlare di quello che succede, anche di difficile, dell'irrequietezza del bambino, della paura, dove mi ritiro, dove sento una stretta. Abbiamo sempre un partner al nostro fianco che riesce a mantenere la testa fuori dall'acqua in maniera sufficiente. Questa è l'idea della differenziazione, della stabilità e del vissuto di sicurezza. E questo modello si può fare anche a livello intrapsichico. Un adulto nella psicoterapia può andare a guardarsi i propri aspetti del bambino interiore, ma senza doverli integrare e sciogliersi con questi. Cerchiamo di promuovere molto questa osservazione interiore e quindi avere una connessione a queste parti di sé ferite, percepirle, sentirle, ma anche capire che cosa succede. Quindi io posso parlare con il cliente di questo processo, dove forse succede, dove vede che c'è qualcosa nel suo corpo che si chiude e possiamo andare insieme a cogliere il significato. E la cosa bella è che siamo sempre insieme allo stesso punto, andiamo a fare un lavoro di monitoring, guardiamo insieme il processo interiore e siamo comunque in una situazione di sicurezza. Questa risonanza ci dà a tutti e due così tanta sicurezza per poterci dedicare a queste esperienze di ferite così grandi. E quindi è la base, è l'idea di base. E parlando da altri contesti, da altri modelli, è quello che facciamo nella terapia del trauma. Quindi non andiamo direttamente alle parti dirette, traumatici. E io dico, non ha senso lavorare con un bambino traumatizzato e lasciare fuori dagli occhi la mamma, non ha senso per me, perché possiamo aprire in maniera abbastanza facile il bambino, non ci vuole un'arte, ce la fa qualsiasi persona. E poi il bambino inizia ad aprirsi e ci fa vedere il suo dolore, ma il problema c'è dopo. Il problema inizia nel momento in cui il bambino esprime il suo dolore, la sua tristezza. Che cosa succede? Il coregolatore è responsabile di questo. Per esempio, una mamma che ha avuto un'esperienza di separazione, un papà che ha delle strutture schizoidi, è ancora in grado di stare in risonanza con questa tristezza del bambino. La cosa più terribile sarebbe che io, terapeuta, apro il bambino è una risorsa di grande vitalità e poi entra nel vecchio spazio biopsicosociale della mamma e la mamma e il papà non sono in grado di affrontarlo e si disconnettono dal bambino. Allora questo bambino chiuderebbe ancora più forte che prima e sarebbe una ritraumatizzazione per questo bambino. Questa è una cosa dove io direi, ok, per me è così importante cercare di fare i passi con così tanta cautela, come nello spirito di Efarai, con il principio di minimo stimolazione, e andiamo a invitare i processi dal punto di vista dei genitori e del bambino in questo caso, ma continuiamo a vedere la persona è ancora in grado di integrare questi nuovi processi. E questo ci porta alla domanda del primo segmento, la domanda degli occhi, perché nel lavoro di Reich era così, si lavorava con gli adulti nella posizione sdraiata. La cosa più importante era una respirazione molto profonda, ma Rai chiedeva alla persona di respirare in maniera più profonda in tutto il corpo, quindi cercava di lasciar liberare la respirazione e diceva, ok, respira profondamente, inspira ed espira profondamente, con un respiro molto pronunciato, però con un'ampiezza più importante. Era una cosa che faceva, se succede 10, se lo fai 10-20 volte succede qualcosa nel tuo corpo. Se tu lo fai arriva una un'eccitazione vegetativa, salgono dei sentimenti, visto che lui lavorava con una carica così alta e questi sentimenti arrivavano in maniera così forte, una cosa che io ho vissuta, che ho vissuto, succedeva la seguente cosa: le persone avevano paura e le persone iniziavano a ritirarsi indietro e quindi chiudevano gli occhi e si ritiravano, e qui c'era un sacco di eccitazione fino al collo e invece sopra era tutto chiuso, e quasi chiudevano gli occhi per paura di quello che succedeva e non riuscivano a seguire la tristezza e urlavano, e la parte superiore era quasi cieca. Era una cosa di cui si era accorto molto presto. Se il segmento oculare non rimane aperto e non rimane in contatto con te, con questi nuovi, non riesce ad affrontare questi nuovi sentimenti, allora non ci si guadagna niente. E quindi era molto importante che ogni nuovo strato che veniva liberato aveva bisogno del coinvolgimento di questa parte prosociale. Parlando con le parole di Porges, ha solamente senso se viene attivato questo sistema prosociale dove la persona è in sicurezza, in contatto, in connessione nell'affrontare queste situazioni difficili. Quindi devo poter vivere in relazione con me, con gli occhi aperti, questa situazione. E cosa facciamo noi nel PSE? Anche noi lavoriamo con il segmento oculare, perché ha un significato fondamentale, perché questa autosservazione è una forma di vedere verso l'interno, è un processo visivo. Potremmo dire che è il nostro sistema di guida più importante. Se una cosa diventa troppo forte, quando viene lasciato il corridoio di tolleranza interiore e la persona inizia a ritirarsi, la persona inizia come prima cosa a chiudere il segmento oculare. La capacità di integrazione di parti specifiche del cervello, soprattutto nella corteccia prefrontale, iniziano a non funzionare più, quindi non sono più in grado di fare processi di integrazione, e quindi potrei ancora rimanere in qualche modo in contatto con te nel caso di un'eccitazione, agitazione, ma non potrei più denominare quello che succede nel mio corpo, e perdo questa connessione interiore con l'autopercezione. È una cosa che vedeva anche Reich, lavorava con persone schizofreniche e vedeva che la funzione che per primo inizia a soffrire è questa capacità di autopercepirsi in una situazione di stress ed agitazione. Quindi questa perdita dell'osservatore interiore, la perdita dell'autolegame, la perdita della visione di se stessi sono tutti disturbi del primo segmento, è sempre un blocco in questa zona. E con questo, ok, ti viene un caos in testa, non si riesce più a avere una visione d'insieme. In tedesco si dice non ci si vede più attraverso la situazione, non si riesce più a seguire. Sono tutte delle variazioni di una mancata organizzazione a livello del segmento visivo. È la stessa cosa che facciamo con i bambini, in maniera molto simile. Se noi siamo insieme a un bambino e qualcosa è troppo doloroso, il primo segmento che il bambino disconnette sono gli occhi. Il bambino si toglie dal contatto visivo, evita il contatto visivo oppure ti guarda attraverso. Quindi si toglie, si distrae da questo processo di interazione. I bambini non possono guardare verso l'interno, lo possono fare gli adulti. Quindi o un contatto sociale oppure la connessione verso l'interno. Se una di queste due cose vanno perse durante il processo, per me sarebbero un sintomo di disturbo. Quindi non possiamo andare avanti con il lavoro. Nel lavoro terapeutico non possiamo proseguire se succede questo. E aprire degli altri sentimenti sarebbe controproduttivo. Perché? Perché questa chiusura in questo segmento oculare è un segnale che il livello di insicurezza è così alto che non posso più integrarlo in maniera sicura. Quindi non lo posso più capire, non lo posso più percepire, sono limitato nella mia vissuto, nella mia relazione, e ho una limitazione nella comprensione di questo processo. E questo è controproduttivo. E nei processi precoci, soprattutto nelle terapie neoreichiane, dove si lavorava oltre queste fasi, si continuava a lavorare, quasi si spingevano le persone con la testa contro il muro, non si badava se una persona era già arrivata a questa soglia. E tornando indietro, posso capire le critiche a queste terapie che con le conoscenze di adesso erano terribili, e vedendo quello che sappiamo adesso sulla terapia del trauma, sulla teoria del legame. Quindi adesso direi che veramente hanno un grande punto di domanda. Adesso non potrei più sottoscrivere una cosa del genere. Reich, nella sua trattazione, era molto più attento rispetto ai suoi seguaci più precoci. rispetto a quello che è stato fatto poi del suo lavoro, come per esempio l'analisi bioenergetica e con altre esperienze o altre cose neorreichiane, dove veramente posso solamente scuotere la testa, però era lo spirito dell'epoca, era lo spirito dell'epoca, era quello che si faceva adesso, adesso sono a un altro livello, ma adesso per me è così chiaro che abbiamo queste conoscenze della terapia del bambino, della terapia del trauma, le possiamo connettere una con l'altra e possiamo creare questo modello così attento, così sensibile, fine, in cui possiamo lavorare con i processi di legame, con la terapia del trauma, e con in uno stare insieme molto, molto cauto. Quindi l'integrazione delle scuole attuali con i modelli attuali e modelli più vecchi. Connie, molto bello, e penso che sia anche molto importante nel PSE. E anche il fatto che noi lavoriamo con il collegamento dei temi e forse con il collegamento del vissuto corporeo, del vissuto di relazione e forse anche una strategia d'azione che una mamma può avere, può crearsi. È una cosa che noi promuoviamo molto e che noi stimoliamo, che stimoliamo il fatto che questa cosa possa sorgere dai genitori, dalle madri, che forse loro attraverso il sostegno dei processi di autolegame possano darsi quasi una sorta di autorizzazione e possano trovare la propria responsabilità nel trovare questa strada. Penso che abbia anche molto a che fare con lo sguardo che io riesco a rivolgere alle cose, dove posso cambiare prospettive, dove forse posso anche essere attiva e cercare di affrontare qualcosa che forse mi permette di avere una posizione interiore molto più attiva. Thomas, sì, è forse il punto più importante, quello che sottolinei, è il più grande cambiamento che noi abbiamo rispetto agli altri lavori terapeutici che sono venuti dopo Reich. E penso che utilizzare questo processi, questo punto di vista psicosomatica di quello che succede nel corpo con l'autoesplorazione, è molto importante che il cliente possa cogliere e si accorga di quando c'è un'oscillazione, quando c'è un movimento naturale che viene interrotto, per esempio, in un'espressione. Magari uno ha un impulso di fare qualcosa, vuole fare qualcosa di nuovo sconosciuto e si interrompe bruscamente e inizia a frenarsi. Una mamma che vorrebbe seguire un impulso e forse entrare in un contatto con il suo bambino e si accorge che diventa molto insicura e quasi si congela interiormente. In questo modello da esperti c'è qualcuno dall'esterno che legge il tuo processo e dice: ok, guarda, adesso avete perso contatto, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi respirare un po' di più, siediti diversamente, si può fare, però non serve tanto al cliente. Nel PSE la cosa più importante è che la persona possa cogliere in maniera nel suo corpo il momento di interruzione del legame, lo deve vivere, lo deve identificare, lo deve capire. Lo deve comprendere a livello cognitivo, deve comprendere, ok, il mio bambino inizia a irrigidire le gambe. Ah, allora arriva il pensiero. Ma se fa questo, in 2 minuti poi inizia a piangere, adesso inizia ad avere paura, mi sento di nuovo così impotente come ieri, allora trattengo il fiato, allora inizio ad avere pensieri difensivi e forse faccio ancora un passo più avanti e penso, ah ok, e forse di nuovo sono quella mamma incompetente che non vorrei essere. E la conseguenza è un processo corporeo di stress molto forte. Quello che adesso noi diremmo nel PSE è questo biomarker dove tu ti accorgi che inizia a partire la tua tensione è l'inizio di un processo di insicurezza, è anche l'inizio della perdita della sintonizzazione. Quindi io mi accorgo nel momento in cui vedo il bambino che diventa un po' più irrequieto, mi dovrei accorgere di come trattengo il respiro, come la mia respirazione diventa più trattenuta. Poi arriviamo al punto e non arriva nessun terapeuta che dice ok, adesso devi fare questo, ma il terapeuta ti porta solo l'attenzione, ti dice ehi, attento, ti accorgi? E nell'ambito del lavoro di terapia o di consulenza apriamo forse un nuovo processo, che sarebbe forse la respirazione addominale, però la cosa decisiva in questo è che la cognizione, il punto di vista della persona, dell'adulto, è questo che cambia. Quindi adesso, e questo è il punto di cui tu parli, la capacità di azione e l'autoefficacia, questo è il punto. L'autoefficacia adesso è, se io percepisco che il mio semaforo diventa rosso, che il livello del legame è in un ambito proprio critico, che mi toglie il fiato, perché adesso inizio a avere paura, adesso è arrivato il momento in cui io devo fare qualcosa per me. Quello che forse adesso mi fa il terapeuta con me, mi dice adesso, vedi che ti accorgi che smetti di respirare, ti accorgi di quello che succede? Il prossimo passo sarebbe, e solamente dopo, questo ha un senso e ha un'efficacia, se la prossima volta, nell'ambito di un'autosservazione attenta, si accorga, ok, adesso ho paura, adesso smetto di respirare, adesso mi devo riconnettere al mio corpo, alla mia respirazione, e adesso mi devo realizzare che con questa sicurezza devo capire che cosa mi fa paura. Adesso penso che il mio bambino inizi a piangere. Adesso penso che mi caschi il mondo addosso. E attraverso l'autolegame, la respirazione addominale, la mamma riceve un nuovo punto di vista su questo processo e dice ok, se adesso respiro, forse non è così terribile in questo momento, non sto così male, non mi può succedere niente di così terribile. Anche durante la terapia l'ho potuto vivere, ha pianto, però poi è finito il pianto e sviluppa una sorta di energia che la sostiene. Questo è il punto decisivo, e in tutti questi procedimenti reichiani non c'è mai una possibilità in cui questo processo vegetativo possa essere fatto in maniera autonoma. Era quello che più mi disturbava in questo, è che non avevi niente in mano per poter fare qualcosa in maniera sistematica, per arrivare in una situazione di legame o di contatto migliore. In qualche modo si poteva dire ok, vado dal terapeuta, di nuovo lavoro ancora un po' e forse poi ce l'avrò. La mia esperienza era però che si diventava più sensibili, però non si aveva uno strumento per poterlo fare di per sé, da soli. E questo ce l'abbiamo nel PSE, e penso che sia veramente il beneficio del PSE rispetto ad altri procedimenti basati sul legame o altre consulenti o terapie per genitori e bambini. Noi abbiamo un'unità diagnostica attraverso il corpo che ci permette di determinare com'è la tua capacità di legare, la tua condizione di legame, e soprattutto si può fare un'autodiagnosi che ti permette di dire sono ancora sicuro, sono ancora online, oppure sto deviando e è troppo per me. E questa modalità di farsi carico di una responsabilità, questo sviluppo di autoefficacia porta delle migliori prospettive d'azione, e solamente se succede questo penso che il lavoro sia di successo. Penso che non basti se una persona abbia solo un'esperienza intensa nella terapia, perché non fa questo processo di cui abbiamo parlato. Rimane in una situazione di dipendenza. Connie, molto interessante sentirlo riassunto, e vorrei ancora sfruttare gli ultimi 5 minuti che abbiamo per rivolgere questo sguardo alla ricerca sui neonati di Reich. Tu ti sei confrontato in maniera molto approfondita con questi lavori. Adesso sarebbe troppo entrarci nei dettagli, però forse è ancora un punto di vista di come Reich vedeva i bambini in questo ambito sociale, in questo mondo in cui lui viveva. E poi forse ne abbiamo parlato un po', forse aveva questo punto di vista pessimista riguardo alle generazioni future, dove noi forse nel PSE la vediamo ancora in maniera diversa, questo vissuto di relazione tra mamma e bambino. La possiamo vedere come immunizzazione positiva, come protezione, come qualità rafforzante e ci permette di farlo così il PSE. E quindi ti vorrei chiedere come tu riesci a vedere queste cose, qual è la prospettiva che tu vedi, soprattutto forse anche in contrasto con Reich, forse potrebbe essere una buona conclusione. Thomas? Io penso che per Reich il bambino, il neonato, erano qualcosa che portava in corpo il principio speranza, quindi il bambino e la pulsazione era questo essere, questa unità ancora immacolata, piena di funzione e di pulsazione. Per lui era l'espressione di una piena capacità di amore e di espressione, era quasi sempre alla ricerca di com'era, come avrebbe l'aspetto, la vitalità, se non ci fosse questo processo di corazzamento, come sarebbe una persona, che aspetto avrebbe una persona? Poi dopo lo descriveva come carattere genitale, una persona in grado di percepirsi, di essere in contatto con sé. Aveva quasi una specie di superuomo in testa. E si poteva dire che il bambino per lui era sempre il simbolo di questa forza vitale, quindi era quasi l'energia del cuore pura. Il cuore è fatta persona e l'idea di Reich era i normali neurotici del nostro mondo non sono in grado di approcciarsi a questa vitalità. Quindi il bambino con tutta la sua capacità di amore era costretto ad andare a sbattere contro la corazza dell'adulto e quindi va a scuotere l'equilibrio neurotico dell'adulto. E la sua tesi era che deve per forza anche portare a processi che impediscono il contatto e che creano un accorazzamento perché supera la tolleranza. Nelle sue opere più tardive e anche da molte esperienze che aveva fatto lui come scienziato, è stato molto attaccato. Aveva quasi una profonda convinzione che diceva, c'era una massiva distruttività nei confronti del vitale e del vitale, e Reich lo definisce, trovo terribile il termine, però lo descrive molto bene, lo definisce come peste emozionale, quindi va bene pensarci proprio adesso, quando parliamo tanto di infezioni. Lui intende una sorta di forza infettiva distruttiva, quindi l'adulto non riesce più a sopportare questa vitalità e deve ammortizzare, tamponare questo bambino. E in diverse forme di interruzione del contatto oppure addirittura violenza. Questa è stata la sua tesi e la sua. Il suo progetto di ricerca, Children of the Future, partito alla fine degli anni 40, si vede in queste relazioni che in ogni momento si parla di questo scoppio dell'irrazionalità e stava lì che non faceva altro che aspettava quando la sua truppa sarebbe stata pronta ad attaccare i suoi lavori. Lui era convinto di poterlo tollerare, gli altri ovviamente no. Lui era sapeva che a un certo punto dal mio gruppo viene fuori un martello, c'era tutto un capitolo che è dedicato a questo, quindi parlava allo scoppio della peste emozionale nel mio gruppo di ricerca. Poi c'è stata una seduta in cui una bambina di 4-5 anni aveva una seduta live come quelle che facciamo noi, doveva spogliarsi, era molto, lo trovo molto forte quello che faceva lui. Aveva il gruppo e c'era anche la mamma di questa bambina che era abbastanza fredda e ci si accorgeva che tutto il gruppo aveva una reazione di controtransfer, freddezza e può essere veramente gelido, una cosa che conosciamo bene, una cosa che lui descrive e poi lui l'ha interpretato come peste emozionale, ha detto che c'è stata un sacco di energia di distruttività che si è scaricata su di me e non hanno proprio capito quello che era successo. Io posso dire sì, può essere. Di sicuro ci sono stati un sacco di parti delle persone che stavano nell'area, che sono stati attualizzati, ma non sono stati integrati. Quindi Rai ha reagito in maniera molto delusa, ha detto ok, il mio gruppo non ce la fa e non sono all'altezza, non sono pronti per questo lavoro e quasi si è ritirato frustrato dal suo processo. Quello che vorrei dire, nelle opere più tardive di Reich c'è da un lato una visione, quindi che la protezione del bambini è un punto di vista verso la società, la protezione della società, però parte anche contemporaneamente dal presupposto che il bambino abbia questa scintilla vitale e che viva costantemente in pericolo. La mia esperienza, invece, nel lavoro con i genitori e con i bambini, se penso agli ultimi 3 decenni, è un'altra cosa. Anch'io mi andavo a aspettare che sarebbero arrivati questi attacchi a questi miei lavori. E l'anno scorso, quando abbiamo avuto questa campagna di stampa in cui qualcuno a livello giornalistico si è buttato su questo lavoro, che per me aveva anche molto a che fare con aspetto irrazionale, era veramente un attacco, è stata un'eccezione. Posso dire che qualcuno veramente. Però, oltre a questo, le persone che si sono confrontate con il lavoro e l'efficacia nel campo mi ha insegnato qualcosa di diverso. Io vedo che questo venir toccato del cuore porta a un ammorbidimento delle persone, quindi va a parlare a una fonte profonda delle persone e ho la sensazione che ci sia un effetto di immunizzazione attraverso queste forze. Le persone diventano più razionali, entrano più in connessione col proprio vero sé e vedo che molte persone attraverso questo lavoro, da una parte attraverso la simbolica che viene, simbologia che viene mostrata e anche attraverso i processi, arrivano a un ricordo, ha quasi una nostalgia di una parte di sé che forse hanno avuto e questi bambini ricordano loro qualcosa di veramente vero, profondo e degno di essere amato. Quindi è un nucleo veramente umano, queste radici umanistiche. E io non vivo questa distruttività da parte degli uomini. Ma è questa salute contagiosa, è proprio questo nucleo dove qualcosa salta su e quindi è una peste sana, è un contagio positivo, è un contagio a livello del cuore e questo è un pensiero che trovo molto più simpatico. Non che io voglia togliere l'altro, esiste, ma non l'ho vissuto con la forza come l'ha descritto Reich, come sospettava che sarebbe venuto, e forse anche a che fare con la sua modalità come ha rotto ha superato i limiti della difesa in tutti i suoi lavori, nei suoi processi. E se si prende il modello della tolleranza, questo era togliere la sicurezza a tutti i livelli per le persone. E era più generazioni in avanti rispetto al suo mondo, e quindi certo che le persone sono state molto distruttive nei suoi confronti per questa insicurezza. E per me è importante vedere il bambino come portatore di speranza, ma nel nostro lavoro, veramente nel nostro lavoro, vediamo che liberiamo queste forze del cuore che hanno un effetto sano e di immunizzazione, e per me è la motivazione più importante per continuare con questo lavoro. Connie, penso che sia una conclusione bellissima. Forse possiamo vedere la speranza nei bambini, nella generazione con un forte legame e con questo lavoro, con la salute contagiosa. E penso che possiamo chiudere così. E quindi grazie veramente di cuore per il colloquio, è stato veramente interessante. E adesso vorrei aprire lo spazio per delle domande. Potete scrivere nella chat. Potete anche accendere il vostro microfono e parlare ad alta voce. Domande in italiano le traduco io. Viene scritto: questa è salute contagiosa? C'è un'altra, Katia che inizia a parlare. Io trovo che quando le persone non sono in contatto, ma forse parlano al telefono, per esempio, è una cosa che ho vissuto in un accompagnamento della gravidanza, è una cosa che ammorbidisce subito. E attraverso il telefono sento una salute contagiosa. Se solo si dice velocemente quello che si fa, e penso che vada molto bene insieme non con la teoria della peste, ma con la teoria contraria, quindi a quello della salute contagiosa. Ovviamente dipende da chi mi sta di fronte. Se decide di lasciarsi contagiare in maniera positiva, se chiude le porte. Thomas, forse è veramente questo punto. Forse come alla persona si può rivolgere la parola a livello di